Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Caso Minetti, Meloni blinda Nordio, non si dimetterà. I procuratori generali di Milano dicono di avere la coscienza a posto e ora nuovi accertamenti a tutto campo, anche in Uruguay. L'ex consigliera regionale, graziata da Mattarella, rischia anche un'indagine per falsa documentazione. Intanto Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri si inventa un paese che non c'è, dove diminuiscono precariato, part-time e disoccupazione. Via libera al decreto lavoro. Il salario minimo può aspettare. L'Iran lavora a una nuova versione della proposta di pace dopo che la Casa Bianca ha criticato il piano, lo rivela la CNN. Teheran dice di essere al collasso e ci chiede di riaprire subito Hormuz, scrive intanto sui social Donald Trump. Il petrolio torna a salire e tocca i $110 al barile. Gli Emirati Arabi annunciano a sorpresa l'abbandono dell'OPEC. Dal 1 maggio saranno liberi di aumentare come vogliono la produzione di gas e greggio. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo scontro sulla grazia a Nicole Minetti. In giornata sono emerse nuove incongruenze nella versione fornita dall'ex consigliera regionale per poter ottenere il provvedimento di clemenza dal Quirinale. Gli ospedali citati, ad esempio, hanno smentito oggi di aver avuto in cura il bambino per occuparsi del quale Minetti ha chiesto la grazia. Non ci sono ancora notizie dalla Procura Generale di Milano sui supplementi di indagine richiesti dal Ministero. Le opposizioni invece chiedono a Nordio di riferire in aula e poi di dimettersi, ma a blindarlo ci ha pensato nel tardo pomeriggio Giorgia Meloni. Mi fido di lui, escludo le sue dimissioni, ha detto la Presidente del Consiglio. Il servizio di Anna Bredice.
Giorgia Meloni non ha nessun dubbio sul suo ministro della giustizia, lo difende, il suo incarico è blindato, una rassicurazione che gli è arrivata prima da Meloni in una telefonata oggi da Mantovano dopo essere andato direttamente nella sede del governo. Il ministro della giustizia, come si vede, si è attivato molto perché più di altre inchieste, compresa al Masri, deve aver sentito il peso delle accuse, non solo le richieste di dimissioni arrivate da tutta l'opposizione, ma anche quel duro comunicato di Mattarella che chiedeva chiarimenti perché in tutta la vicenda è coinvolto anche il Quirinale, se dovessero emergere informazioni che escludano che la donna potesse beneficiare della grazia. E così Meloni blinda il ministro e sembra scaricare la responsabilità sulla Procura di Milano. A lei competono le indagini che il ministro da Roma aveva chiesto e aggiunge in apparenza, come fosse un inciso, che lei della notizia della grazia ha saputo dai giornali. Ed è un aspetto anche questo che contribuisce, non si sa se volontariamente, a gettare un'ombra sui passi del Quirinale che ha concesso la grazia solo dopo le prime indiscrezioni e ha informato dell'atto di clemenza. Un silenzio giustificato dal dovere di difendere il minore. La Procura di Milano ha annunciato altre indagini, ma già emergono incongruenze con la versione di Minetti, visto che due ospedali dichiarano di non aver mai visitato il bambino. Da un lato quindi la documentazione, compreso il certificato che Mantovano ha mostrato in conferenza stampa di un'adozione irregolare, dall'altro ciò che emerge dagli articoli. Si attende ora una relazione del Ministero chiesta dal Capo dello Stato, una situazione del tutto inedita perché mai si è verificata la condizione di una grazia non dovuta per accertamenti errati. Dal punto di vista politico l'opposizione chiede le dimissioni di Nordio, ma è un ministero di peso, dimettersi vorrebbe dire una crisi di governo e andare al voto ora con questa legge elettorale per la sinistra potrebbe essere un'occasione, per il governo invece un rischio. Linea allo studio.
Un paese dove il precariato cala, il tempo pieno guadagna terreno rispetto al part-time, una repubblica insomma sempre più fondata sul lavoro. È tracciando questa fotografia a tinte rosa, piuttosto lontana dalla realtà, che il governo ha presentato oggi il decreto lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione dell'imminenza del 1 maggio. Nel provvedimento trovano spazio solo alcune delle misure già annunciate nei giorni scorsi. Non c'è ad esempio l'assunzione dei rider, sostituita dall'obbligo di accesso alle piattaforme tramite SPID o carta d'identità elettronica. Restano invece gli incentivi per le assunzioni dei giovani, riservate però alle aziende che applicano un salario giusto, cioè non inferiore ai contratti collettivi firmati dai sindacati e dalle associazioni datoriali. Ma quanto è giusto il salario giusto immaginato dal governo? Lo abbiamo chiesto a Marta Fana, ricercatrice e autrice di Salari da fame.
Non siamo minimamente ancora nel campo di un salario giusto. Catturare l'attenzione con delle parole ad effetto è sempre molto utile per la propaganda di governo. In realtà quello che si dice al momento è che verranno in qualche modo applicati i contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi, quindi sostanzialmente sono quelli firmati dai confederali, a parità di settore, ma anche a parità di configurazione giuridica del datore di lavoro. Significa che un metalmeccanico, se lavora presso una cooperativa, comunque può avere diritto a un salario più basso. C'è un riferimento molto veloce all'articolo 36 della Costituzione, ma non si parla minimamente di che cosa significa poi essere giusto, anche perché possiamo avere, come già abbiamo avuto nella storia, anche dei contratti collettivi nazionali firmati dai sindacati più rappresentativi, che però pagano pochissimo, pagano salari da fame, e si fa ben poco sostanzialmente invece per mettere un freno a quello che è proprio la decadenza e la svalutazione salariale. Ovviamente il governo lo fa per non accettare quella che è una delle richieste poi più generali del nostro paese, che è un salario minimo molto più alto degli 8, dei 9 euro lordi l'ora. L'altra cosa che si fa è di continuare ancora una volta a spendere centinaia di milioni di euro su incentivi alle assunzioni di donne e giovani cittadini che vivono nelle zone economiche speciali, ma non si dice che tipo di lavoro vogliamo per queste donne, perché poi saranno segregate in occupazioni che sono a scarsissimi salari. Pensiamo tutti ai comparti in appalto, dai servizi delle pulizie, le mense.
Se faremo scostamenti sarà negli interessi degli italiani, ha detto in serata il ministro dell'economia Giorgetti in audizione sul documento di finanza pubblica. Banca Italia oggi ha affermato in aula che ulteriori rincari del petrolio e del gas, l'indisponibilità di materie prime e interruzioni nelle filiere produttive potrebbero spingere l'inflazione su livelli ben più elevati e pesare fortemente sui redditi e sui consumi delle famiglie. Dopo la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di inflazione, secondo Maria Cecilia Guerra, deputata del Partito Democratico, il documento che farà base alla finanza certifica un nuovo fallimento del governo.
Quello che sta emergendo è che noi abbiamo una crescita del PIL molto molto debole, e che questa debolezza sicuramente negli scenari avversi legati al contesto internazionale, alla sciagurata guerra del Golfo, ma è una debolezza che deriva, questo è precedente, non è dipendente dagli ultimi avvenimenti tragici, e quindi questo è il fallimento del governo Meloni, cioè non sono stati in grado in 33 anni e mezzo di mettere a punto delle politiche che potessero affrontare le criticità, almeno in parte le criticità più grosse del nostro sistema. Una politica industriale che in tutto l'arco del governo Meloni è rimasta o al palo o è calata, costi dell'energia più alti degli altri paesi, una dipendenza più alta degli altri paesi dal fossile. Quindi questi temi sono tutti leggere nei dati del documento. Il limite più grosso di questo documento è che il governo non si sente impegnato a dare linee programmatiche, perché ha sempre sostenuto che questo documento deve essere un documento solo di monitoraggio, non programmatico, contrariamente a quello che noi vorremmo, e quindi noi vediamo questo quadro sconfortante, ma non abbiamo la più pallida idea di dove il governo ci voglia portare. A me sembra che anche questo sia un indicatore di fallimento.
Tra Stati Uniti e Iran la trattativa di pace non si sblocca. La Casa Bianca non ha risposto formalmente all'ipotesi di accordo presentato da Teheran, ma Donald Trump ha fatto sapere che non apprezzare la proposta. Fonti diplomatiche rivelano che l'Iran starebbe già preparando una nuova bozza di testo da far pervenire a breve ai mediatori pakistani. Il presidente degli Stati Uniti è tornato anche a far pressione sui Pasdaran per Hormuz. Dicono di essere uno stato ormai al collasso, ci hanno chiesto di aprire lo stretto il prima possibile, ha scritto sui social. Hormuz per ora resta quasi completamente bloccato. Oggi il prezzo del petrolio ha toccato i 110 dollari al barile, il picco più alto dall'inizio della crisi nel Golfo Persico. In questo scenario, gli Emirati Arabi hanno annunciato che il 1 maggio, cioè venerdì, usciranno dall'OPEC, il gruppo dei paesi produttori di petrolio. Ascoltiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
L'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC, la principale organizzazione dei paesi produttori di petrolio, è un segnale del conflitto crescente nel Golfo Persico dopo l'attacco di Israele e USA all'Iran. Non è il primo partner di peso a lasciare l'organizzazione, circa il 4% della produzione mondiale è riconducibile agli Emirati, perché prima era stato il Qatar a formalizzare l'uscita nel 2019, sempre in polemica per il ruolo principe svolto dall'Arabia Saudita. In realtà l'OPEC ha perso molto smalto negli ultimi 30 anni con la crescita di altri paesi produttori e la volontà degli Stati Uniti di assumere un ruolo di primo piano tra i player del mercato mondiale grazie al boom dello shale gas e alla logica imperiale di dominio delle risorse fossili firmate a Washington. Trump ha sempre criticato l'OPEC come un cartello dannoso per il mercato del petrolio, ma in realtà lo scambio fisico è sempre più condizionato dal ruolo dei trader finanziari che governano prezzi e dinamiche molto di più di quanto non facciano i paesi produttori. Nell'OPEC rimangono a questo punto 11 nazioni: Algeria, Arabia Saudita, Congo, Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria e Venezuela.
Il Libano meridionale è uguale a Gaza, lo ha detto il ministro della difesa israeliano Katz, rivendicando la volontà di distruggere tutte le strutture terroristiche di Hezbollah fino alla linea gialla, proprio come nella striscia, ha detto Katz. Le operazioni militari israeliane in Libano continuano nonostante la tregua in corso. Anche oggi raid aerei hanno ripetutamente colpito il sud del paese, mentre il governo di Beirut dichiarava che le vittime dall'inizio del conflitto sono ormai più di 2.500. Anche a Gaza il cessate il fuoco resta sulla carta. 2 le vittime solo oggi per l'esplosione di un drone a Gaza City, mentre continua il blocco all'ingresso di beni essenziali, come ci conferma anche Irdi Memaj, chirurgo di Emergency che si trova nella striscia.
Continuano a mancare farmaci essenziali come antidolorifici, antibiotici, antipertensivi, farmaci per il diabete. Non è possibile trattare un infarto né fare una risonanza magnetica. I danni alle infrastrutture sono catastrofici. Servirebbero 71 miliardi di dollari per ricostruire tutto quello che è stato distrutto. Non c'è modo di smaltire i rifiuti, ci sono quindi discariche a cielo aperto, con la conseguente proliferazione di roditori e di insetti che trasmettono parassitosi, che sono difficilissimi da trattare con i pochi farmaci disponibili. Ma la spazzatura viene anche usata per fare il fuoco per cucinare, dato che manca anche la legna. Il 77% delle persone mangiano meno del necessario. Una famiglia su 5 a Gaza mangia solo una volta al giorno. Ci sono stati quasi 800 morti dall'inizio del cessate il fuoco di ottobre.
L'ambasciatrice statunitense in Ucraina lascerà Kiev nelle prossime settimane. Lo ha notificato poco fa l'incaricata in persona al Dipartimento di Stato, dicendo che sarebbe frustrata dal proprio incarico a causa delle divergenze con Donald Trump in merito al suo sostegno all'Ucraina. La sua uscita segue quella del suo predecessore, che ha lasciato per motivi analoghi. Gli spari contro 2 militanti dell'ANPI a Roma e le contestazioni alla Brigata Ebraica a Milano vanno messe sullo stesso piano, espressioni di violenza, aggressione ed estremismo che condanno in uguale maniera. Il ministro Piantedosi è intervenuto così oggi sui fatti del 25 aprile. Il paragone, infelice, arriva a pochi minuti da un'altra dichiarazione tutt'altro che conciliante. Il direttore del Museo della Brigata Ebraica ha annunciato che il prossimo anno le bandiere di Israele saranno ancora di più in piazza e saranno esposte insieme a quelle degli alleati americani e britannici. L'editoriale della direttrice Lorenza Ghidini.
Quanto accaduto a Roma e a Milano non solo non è sullo stesso piano, ma non è nemmeno lontanamente paragonabile, e che lo sostenga il ministro degli interni mette i brividi. Come si può dire che sparare addosso ai manifestanti è uguale a insultarli a parole, anche se magari in qualche caso isolato con frasi agghiaccianti? così come Piantedosi finge di non capire che le bandiere di Israele nel corteo del 25 aprile sono un problema per molti, non solo per quelli che lui definisce estremisti. Non è un diversivo, non è una questione di antisemitismo. Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoah, l'ha definito uno sbaglio. Anna Foa, scrittrice e storica dell'ebraismo, ha detto le bandiere israeliane non avevano il diritto di stare in quel contesto, come quelle americane. Del resto, non è difficile da capire, al corteo della liberazione non si portano le bandiere di chi ha scatenato guerre e massacri. Oggi anche il presidente del Memoriale della Shoah, Roberto Yarak, si è detto contrario a portare le bandiere israeliane il 25 aprile. Emanuele Fiano, di Sinistra per Israele, si è augurato che la ferita amara di sabato scorso venga risolta insieme. Andrebbe spiegato ai capi della Brigata Ebraica, che oggi hanno deciso di alzare il livello della provocazione. Quelle bandiere? L'anno prossimo ne porteremo di più.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.